Laudetur Jesus Christus.
Martedì 19 marzo, festività di San Giuseppe, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I conflitti di Gaza e Ucraina in primo piano in questo giornale, con l'Unione Europea che annuncia nuovi aiuti a Kiev. Il cardinale Zuppi, non rassegnarsi alla logica della guerra. In fuga da Haiti, mobilitazione in Messico, potrebbero essere migliaia i civili che lasciano la situazione di violenza nel paese caraibico. In Italia, a 4 anni dalla pandemia di Covid-19, il doloroso ricordo delle tante vittime, il presidente Mattarella, una sfida che abbiamo vinto tutti insieme. Le 8:45 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Nella striscia di Gaza, raid israeliani ieri su Rafah e Jabalia, almeno 22 le vittime. Intanto si riattivano i colloqui tra Stati Uniti e Israele per discutere di una possibile tregua nella striscia. Sentiamo Gianmarco Murroni.
Le forze armate israeliane hanno bombardato una casa a Jabalia nel nord di Gaza, uccidendo almeno 8 palestinesi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. La casa, che apparteneva a un'unica famiglia, è stata completamente distrutta. Nelle stesse ore un altro bombardamento ha colpito Rafah, provocando almeno 14 morti. Intanto, nelle ultime ore sono ripresi i colloqui tra Stati Uniti e Israele per il cessate il fuoco sulla striscia. Ho parlato nuovamente con il primo ministro Netanyahu degli ultimi sviluppi a Gaza, ha annunciato Biden. Ho continuato ad affermare che ha il diritto di attaccare Hamas, ma ho ribadito la necessità di una tregua come parte di un accordo per la liberazione degli ostaggi, ha concluso il presidente americano. Il premier israeliano Netanyahu ha accettato la richiesta statunitense di inviare una delegazione di alti funzionari a Washington per discutere i piani e un possibile approccio alternativo all'operazione a Rafah.
Ci spostiamo in Ucraina, approvato il pacchetto da 5 miliardi di euro per il paese dal Consiglio dell'Unione Europea, si chiamerà Fondo Europeo per la Pace. Ancora bloccati dalla Camera dei Rappresentanti invece i 60 miliardi degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Zelensky sollecita il Congresso americano, l'aiuto degli USA è decisivo. Il servizio di Roberta Barbi.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aumentare fino a 5 miliardi lo stanziamento di aiuti in favore dell'Ucraina. Sarà istituito appositamente il Fondo Europeo per la Pace e andrà a finanziare attrezzature militari e addestramento per le truppe. L'UE mantiene i suoi impegni, è stato il commento dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ancora bloccati invece i 60 miliardi di aiuti statunitensi che la Camera dei Rappresentanti, presieduta da Johnson, vorrebbe destinare invece a contrastare l'immigrazione illegale. Il presidente ucraino Zelensky lancia un appello al Congresso segnalando la carenza di munizioni del suo esercito. Siamo in un momento critico del conflitto armato, ha detto. Fare presto è fondamentale. Sul pericolo della guerra che incomberebbe anche sul resto d'Europa è intervenuto il ministro degli esteri di Kiev, Kuleba. La Russia potrebbe attaccare in qualsiasi momento, ha detto. Non basta più addestrare soldati fuori dall'Ucraina, occorre farlo all'interno del paese.
Di fronte a questi conflitti non smettere di coltivare le speranze di pace nell'introduzione alla sessione primaverile del Consiglio permanente della CEI che si è aperta ieri a Roma e prosegue fino a mercoledì. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, ancora una volta esprime preoccupato il suo appello alla pace. Ce ne parla Antonella Palermo.
Dobbiamo aspettare l'irreparabile per capire e scegliere? È la domanda inquieta di Zuppi. Divisioni e nazionalismi, la Chiesa agisca per l'unità e che la violazione dei diritti elementari delle persone non si perda nell'indifferenza o nell'abitudine. Cita l'Ucraina, auspica che si organizzi una diffusa accoglienza per le vacanze estive per i bambini orfani di guerra. Ci tiene a rimarcare poi che le parole del Papa sulla pace sono tutt'altro che ingenuità. Sul voto europeo di giugno spera trionfi il senso di responsabilità sovranazionale. La fraternità deve riflettersi anche nella sinodalità precisa in modi e forme concrete di vita comune, semplici, vere, esigenti e umanissime. Ricomporre fiducia nella Chiesa, in comunione col Papa, questo l'auspicio del capo della CEI, senza polemiche sterili, polarizzate, di convenienza. Anziani e giovani sono un'emergenza, serve per loro un nuovo welfare, per la tenuta del Paese, favorire uno sviluppo unitario basato su solidarietà, sussidiarietà e coesione sociale.
Annunciate le elezioni generali in India a partire dal prossimo 19 aprile. Il conteggio dei voti sarà reso noto a partire dal 4 giugno. I circa 968 milioni di indiani con diritto di voto sceglieranno la composizione della prossima Camera Bassa del Parlamento. I seggi in palio sono 543, i partiti partecipanti nel complesso 2400. Ed ora la drammatica situazione ad Haiti, che sta per avere importanti ripercussioni a livello di immigrazione. Tantissimi civili che potrebbero abbandonare le proprie case nei prossimi giorni per fuggire dalle violenze delle decine di gruppi armati che stanno mettendo a ferro e fuoco il paese caraibico e in particolare la capitale Port-au-Prince. Ci riferisce Stefania Ferretti.
Gli attivisti messicani per i diritti umani dei migranti sono mobilitati ai massimi livelli e si stanno preparando per gestire l'arrivo di migliaia di haitiani alla frontiera meridionale. Ma l'accoglienza non appare scontata. Infatti, i profughi haitiani sono considerati migranti economici e quindi non godono dello status di rifugiato, ha dichiarato il direttore del Centro per la Dignità Umana, Luis García Villagrand, aggiungendo che in molti casi subiscono anche discriminazioni a causa della lingua e del colore della pelle. Secondo i dati dell'Unità per le politiche migratorie, già oltre 45.000 haitiani hanno attraversato la frontiera sud del paese, facendo registrare un aumento del 900% rispetto all'anno precedente. Intanto ad Haiti rimane altissimo il livello di violenza. Nei giorni scorsi un commando armato ha saccheggiato a Port-au-Prince uno dei 17 container dell'UNICEF che conteneva articoli essenziali per la sopravvivenza materna, neonatale e infantile.
Inondazioni e frane hanno causato oltre 20 morti in Papua Nuova Guinea, case danneggiate, strade sono state spazzate via dalla furia della perturbazione, metri di fango hanno sepolto vittime e abitazioni, in particolare nella provincia di Simbu. Tensioni in Venezuela, il presidente Nicolás Maduro ha accusato l'oppositore López, l'ex presidente della Colombia Uribe, di pianificare attacchi terroristici a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 28 luglio prossimo. Questo in vista delle quali Maduro è stato proclamato per acclamazione candidato del suo partito. E parliamo di Covid. A 4 anni dall'inizio della pandemia, ieri l'Italia si è fermata virtualmente per ricordare le tante vittime del coronavirus, al quale si è riusciti a porre un freno con l'arrivo del vaccino. Il servizio di Andrea De Angelis.
Terapie intensive piene, tutto esaurito negli ospedali, città deserte, ma soprattutto la fila di camion carichi di bare nella città di Bergamo, la provincia più colpita dalla prima fase del coronavirus. Il ricordo della pandemia causa ancora un dolore insanabile. In questa occasione, ieri, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha dato voce al dolore di tutto il paese per le vittime, all'orgoglio per una sfida, ha detto che abbiamo vinto insieme. Ma il Covid ha ancora conseguenze importanti a cui far fronte. Infatti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 6% tra coloro che hanno contratto in passato l'infezione potrebbero essere colpiti da una nuova emergenza per la quale siamo ancora poco attrezzati. Si tratta di un'affezione che presenta problemi pneumologici, cardiovascolari e metabolici fino ad arrivare a malattie neuropsichiatriche. Come a dire che bisogna ancora tenere alta l'attenzione e investire nella sanità per debellare definitivamente il Covid.
E oggi sono 30 anni che Don Peppe Diana venne assassinato nella sua parrocchia a Casal di Principe, in provincia di Napoli. La sua morte ebbe grande clamore e non fermò tutte le opere che aveva avviato il sacerdote. Oggi quella chiesa dedicata a San Nicola di Bari è diventata il fulcro di tante iniziative per la legalità. Don Franco Picone, parroco attuale, al microfono di Marina Tomarro.
Credo che la storia di Don Peppe sia un capolavoro di amore creato da Dio in una terra che in quel momento aveva bisogno di un riscatto. Don Peppe Diana ha sentito fortemente il contatto con il suo territorio e pertanto la sua caratteristica principale è stato comprendere che bisognava essere forti anche attraverso la parola per dire quello che era il bene e dove purtroppo era il male.
Quali sono le opere nate dopo la morte di Don Peppe Diana?
La prima opera è che la chiesa di San Nicola, dopo la sua morte, è invasa da volti che ogni giorno vengono lì e che diventa una primavera di persone. Poi sono nate cooperative che si ispirano alla sua persona. A parer mio non è possibile calcolare il frutto che nasce da quel seme caduto in terra.
fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia, da Giancarlo Lavella, grazie a voi tutti per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.